Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra. Sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. L'ospite di questo episodio è Alessandra Olivi, uno dei nomi importanti dell'ultra trail italiano. Quest'anno ha vinto gare di rilievo come Campo dei Fiori, il Transtavè, la 100 miglia del Monvisio e qualche settimana fa la gara più lunga dell'Adamello Ultra Trail. Nel passato non ha sdegnato neanche la strada e ha al suo attivo un passatore, una 9 colli, una 6 ore in pista e una 24 ore. Come sempre mi sono fatta raccontare della sua storia d'amore con la corsa, delle sue gare, gli allenamenti, il suo rapporto con la strada, il trail e molte altre cose. Con lei è iniziata una nuova stagione di interviste firmate Donne Ultra, in cui spesso sarò accompagnata da una delle atlete del team. Ad intervistare Alessandra, con me, c'è Enrica Gutierrez. Se vi piace il lavoro che facciamo, lasciateci una recensione sulla piattaforma podcast che solitamente usate. Vi auguro un buon ascolto e alla prossima.
Ciao Ale.
Ciao Ale.
Ciao ciao. Ciao ciao.
Ben arrivata e grazie per aver accettato l'invito, che è stato un invito che abbiamo fatto un tempo fa, ma finalmente siamo riuscite, insomma, a fare questa intervista.
Sì, no, grazie a voi, figuriamoci.
No,
Allora.
ci fa piacere, hai avuto un super anno, una super stagione e quindi ci sembrava il minimo, insomma, far due chiacchiere con te, ecco.
Esatto. Allora, prima di iniziare, vedo che c'è un po' di gente già collegata, quindi ricordatevi che siamo live e il motivo per cui siamo live e non siamo, diciamo, direttamente su podcast o in differita è perché vorremmo che partecipaste anche voi, per cui se avete delle domande da fare ad Alessandra oppure la conoscete bene e avete degli aneddoti e delle cose da raccontarci,
Soprattutto
mi raccomando,
aspettiamo
venite in
quelli.
chat. Esatto, venite in chat e così siamo a disposizione anche per quello. Allora, Ale, io proprio direi di iniziare proprio dall'inizio. Ti chiederei magari di presentarti, di dirci un po' chi sei, che cosa fai nella vita, dove abiti, quello che vuoi, insomma, parlaci un po' di te.
Sì, io, beh, siamo live da casa mia, Briana di Noale, quindi diciamo che sono un po' distantina dalle montagne. Beh, nella vita lavoro in un'azienda che fa gnocchi.
Oh, come on! Questa è una bella notizia.
Praticamente lavoro top. No, praticamente faccio controllo delle criticità a fine linea, quindi quei controlli che servono per rendere vendibile il prodotto, che vanno dal controllo dell'atmosfera protetta all'interno delle confezioni, alla temperatura, al processo di pastorizzazione, eccetera, eccetera. Sì, infatti ho chiesto di anticipare di mezz'ora, io è colpa mia, le 8:30, perché ogni mattina ho una sveglia un po' indecente, quindi magari se
Ma
mezz'ora in
ascolta, ma
meno.
quindi ti svegli sempre così presto oppure fai turni, cosa fai?
Sì, faccio dei turni. Al momento siamo un po' presi per il collo perché abbiamo avuto delle problemi di manutenzione sui macchinari, quindi ci tocca fare un po' di straordinari. Per quello di solito comincio alle 5:30, ecco.
Ah,
Il
beh,
turno
tardissimo.
di mattina, il turno di mattina,
Anche.
il turno di mattina, il turno di pomeriggio. È un lavoro allenante, dai, fa parte dell'allenamento.
Assolutamente, questo è vero. Io a quell'ora normalmente corro già, quindi siamo lì, ecco.
Correre durante la notte, non hai, diciamo, problemi di sonno probabilmente.
No, è uno dei problemi che non ho mai avuto, a parte magari quando ho dovuto fare la Swiss Peak, quindi il non dormire durava per 3-4 giorni, quella è stata un'altra cosa.
Certo, immagino.
Certo.
Bene, arriveremo anche a quello sicuramente durante
Sì, no,
l'intervista.
sono curiosa.
Esatto, infatti. Però, proprio proviamo ad andare un pochino, diciamo, per così, per gradi, no? E tu sei del 91 e io, da quello che vedo, la tua prima ultramaratona è registrata nel 2015. Hai fatto, lo leggo qui, il Due Rocchie Trail di 48 chilometri e il Trail degli Eroi di 46 chilometri. Quindi, insomma, hai iniziato a correre trail, insomma, 7 anni fa, eri piuttosto giovane. Quindi io ti chiederei, intanto, come sei arrivata alla corsa in generale e che cosa poi ti ha portato alle distanze lunghe e ad allungare sempre di più, perché poi, insomma, sei partita dai 46 chilometri, ma poi, insomma, di strada ne hai fatta.
Sì, beh, questa è una domanda che mi è già stata fatta in altre interviste. E in quell'occasione ho risposto che evidentemente non avevo niente di meglio o di altro da fare, quindi no, dai. Essendo più seria, ho cominciato come tutti, io non è che sono partita dicendo ok, voglio arrivare prima a, che ne so, a tot, oppure voglio... Esatto. No, ripensando a 7 anni fa, sembra l'altro ieri, poi in realtà è successo di tutto, ecco. Ho cominciato come tutti, diciamo che magari se tiriamo fuori una foto dell'epoca non ero così. Ero un po' più cicciottella, un po' più... Tendenzialmente sono una persona pigra, a parte la corsa, eh. Quindi non mi davo così tanto allo sport. Ho cominciato prendendo un paio di scarpe e andando a correre. E ho provato alla Forest Gump ad andare fino alla fine della strada. Poi andare fino alla fine del paese, poi fino alla fine del paese dopo, eccetera, eccetera. Quindi penso che la mia storia sia la più comune di tutti. Non ho un evento che mi ha fatto cominciare. Ho cominciato così perché dovevo mettermi in forma, dovevo tenermi in forma. E giustamente il modo più economico è prendere un paio di scarpe e andare a correre.
Diciamo sì, la colpa dell'inizio per molte. Cosa si fa? La palestra è cara, le scarpe, prendi un paio di scarpe. C'è chi corre anche con le Superga, quindi insomma, cosa che sconsigliamo nella maniera più assoluta. Però ovviamente non hai iniziato subito dalle distanzone, immagino che tu abbia iniziato, non lo so, hai fatto così, non so, mezzo maratone.
Io all'epoca ero praticamente correndo, ero stata vista da praticamente Briana, dovete capire che è una curva, siamo tipo 5 abitanti e uno è il prete, quindi quindi praticamente c'era questo allenatore che portava in giro i ragazzi col furgoncino dell'atletica di Piombino Dese, e Valerio è stato il mio primo allenatore, e un giorno mi ha tipo stalkerato col furgone e fa: ma scusa, ma tu corri per cosa? Faccio per conto mio. Fa: no dai, vieni in pista. E dopo alla fine ho cominciato così, ho cominciato a fare quelle corse, le solite corse che ti fanno pagare 2,50 euro il biglietto e ti fanno fare il giro degli argini, no? Qua ce n'è
le non competitive, famose non competitive, che sono bellissime tra l'altro, perché poi si mangia un sacco alla fine di questa non competitiva, con 2,50 euro c'è di tutto.
Poi sono tipo le cose più assurde al ristoro finale, di quelle là dove compri tipo al discount, che ne so, le sfogliatine, le schiacciatine. E lì quelle me le sono portate dietro fino adesso, perché ancora adesso viaggio con i Mars e le crocostatine in zaino.
E le schiacciatine.
Quindi, esatto, alla faccia delle barrette costano 3,50 euro l'una.
Prendiamo nota.
È vero.
Prendiamo nota, perché magari questo è il segreto. Non mangiare i gel e mangiare le crostatine.
Ognuno ha i suoi, alla fine.
Ma è il segreto delle ultra. Alla fine, anche il mio nutrizionista dice, alla fine, dopo una certa... L'unico ragionamento da fare sulla roba da mangiare è che ti piaccia, perché giustamente dopo 30 ore vomiti anche, anche l'acqua, fa schifo, quindi...
Sì, devi avere, io la chiamo la coccola, insomma, quella cosa che sai che ti porta avanti per altre 30 ore magari. Ognuno ne sue poi.
E senti, quanto ti ricordi quando hai iniziato a correre? Ti ricordi che anno era?
Oddio... Mi ricordo di aver fatto la prima corsa in montagna che ho fatto, è stata un'esperienza trascendentale, perché non era una corsa in montagna qualunque, era quella che all'epoca era la Dolomite Sky Race. Qua dietro, se vedete, ho il pettorale ancora, che all'epoca era era proprio la canottina, non era il pettorale. Deve essere stato 2013-2014, perché aveva vinto Kilian. e doveva aver corso Kilian contro De Gasperi, mi pare. Mm-hmm. E io la corsa prima di quella era stata più esotica di tutte, era stata la mezza maratona di Padova, quindi io ho detto, vabbè, dai, andiamo là, con un paio di scarpe da strada. E, cioè, mi ricordo che c'è un cancello sopra al Passo Pordoila, praticamente c'è quella famosa immagine che c'è anche sulla locandina dove c'è il...
Bello quel passaggio, tutto serpentone, esatto. Bellissimo.
Sopra lì, praticamente, quando c'è la neve, fanno una porticina, mm-hmm, e lì proprio il cancello orario. Io mi ricordo di essere passata per ultima là e tutti quelli dietro di me sono stati tagliati fuori, tipo esultato, mi mancava tre quarti di gara. Poi si arrivava tutto fino a Pico,
sì,
e sono arrivata giù che c'erano quelli del servizio scopa che mi toglievano le bandierine davanti, cioè io ero dietro a quelli del servizio scopa. Poi sono arrivata fuori tempo massimo quando stavano smontando il palco e ho preso una devastata assurda e tipo mi sono chiusa dentro un bagno chimico a piangere. E praticamente c'è ancora l'archiviazione di questo mio risultato da qualche parte, anche nell'itera probabilmente, e sono arrivata ultima. Quindi io, la mia prima gara in montagna che ho fatto, sono arrivata ultima.
Ma bisognava iniziare da qualche parte, insomma, ti è stato da stimolo. È stato
sì, sì, sì. Diciamo che poi non sono più tornata alla strada come sono tornata prima, perché mi correre massimo 2 ore era all'epoca, facevo corso 4 ore e mezza, cioè. Poi ho fatto la prima maratona di Venezia quell'anno là e mi è sembrata una roba, cioè, da qua là. Quindi ero già ultra prima di aver fatto la maratona, è una roba, un approccio mentale, mi ha aperto un po' la mente. È così, io funziono al contrario.
Ecco, beato a te, che ti devo dire, invidia a palla in questo momento. E cosa ti ha portato, vabbè, come tutti hai iniziato un po', quasi come tutti, insomma, hai iniziato sulla strada e... Hai fatto qualche gara in montagna, ma cosa ti ha portato, diciamo, a restare poi in montagna?
Allora, dopo aver fatto un po' di maratone con un gruppo di amici dell'atletica di Piombino, abbiamo deciso che andiamo a fare il passatore. La gara, penso che chiunque sia passato da quella gara là in Italia, no? Mm-hmm. Quindi è il primo approccio con l'ultra. Allora, per preparare quella gara là abbiamo detto, ok, facciamo questo trail qui, quest'altro trail qui. Mi ricordo che all'epoca un trail che abbiamo detto, ok, mettiamo questo perché è una distanza, era l'Ultra Bericus a Vicenza. Mm-hmm. Molto famosa, molto appetibile, anche perché è una corsa sui colli, alla fine non è proprio vera e propria corsa in montagna. E da lì poi abbiamo fatto il passatore e cioè, basta, nel senso, già il mio... Quello che era all'inizio, che andare fino alla fine della strada e poi fino alla fine della strada dopo, è diventato un 100, ok, proviamo a fare qualcosa di più, un passo in più. La mia motivazione molto spesso è vedere se riesco a fare una cosa, più che vedere se riesco a farla in un certo modo. Mm-hmm. Quindi dal passatore fino alla Swiss Peak l'idea è sempre stata questa.
Mm-hmm. E qual è stata la differenza?
Al di là del...
Scusa, c'era un ritardo, pensavo avessi finito. No, volevo sapere qual è stata la tua esperienza al passatore, perché sono un po' curiosa. Enrica l'ha fatta quest'anno per la prima volta.
E Monica mi ha vista arrivare in uno stato pietoso, devo ammettere. No, almeno a me personalmente ha toccato molto come gara, pur avendo già fatto distanze più lunghe rispetto al passatore. Ma è stata una gara che mi ha svuotato proprio dentro, non tanto fisicamente quanto mentalmente l'ho patita parecchio. E non so tu, non so che tempo hai avuto, noi abbiamo avuto veramente tanto tanto caldo e quello un po', almeno personalmente, ha influenzato un minimo la gara in sé. Però quello che mi ha dato più problemi è stata proprio la gestione mentale di dopo il passo della colla, una colla, quella discesa infinita e quegli ultimi chilometri, non finiva assolutamente più, l'ho trovata eterna. Poi mi avevano detto scendi giù con calma perché poi ti bruci le gambe, perché poi qui, quindi già la facevo col freno a mano tirato, Niente, sono arrivata veramente provata. Tu non so.
Beh, io anche lì, quando fai una cosa per la prima volta, è sempre una prima volta, quindi la fai e sei molto spensierata, non hai pretese di migliorare qualcosa o di arrivare in un certo modo. Io all'epoca ci ho messo 9 ore e 50, mi pare.
Te lo dico subito, 9 ore e 55 e 33, l'hai fatta nel 2016.
Esatto. E, ho dei ricordi a spot, mi ricordo che siamo partiti, faceva molto caldo, mi ricordo la parte di Fiesole, quella parte collinare bellissima, però caldissima.
Anche noi.
Poi abbiamo preso anche un po', mi ricordo il passo della colla con i fumogeni e tutta la gente, poi giù da là abbiamo preso anche la piova, però effettivamente poi l'ultima parte, oltretutto, non è obbligatorio portarsi via la frontale, io ho andato via senza, mi ricordo di aver fatto molti chilometri, che lì c'era un ristoro ogni 5 chilometri, ogni 5 chilometri c'era ristoro, e di aver fatto gli ultimi chilometri che mi dicevo, ok, allora faccio un altro chilometro correndo, poi cammino, basta. E ho tirato avanti così per tutti gli ultimi chilometri. Ecco, alla fine.
Uguale, un lunga chilometro così, di corsa, un chilometro piano, e poi facevo di 5 in 5, no? Perché facevo le tappe con i ristori. Veniva bene in quel modo.
Senti, però, guardando un po' quello che hai fatto, poi parliamo magari di alcune gare specifiche, però... tu già l'anno dopo il passatore vedo che hai fatto la Nove Colli, che ricordiamo è una gara su strada di 202 km e con 3.000 passa di dislivello, quindi non è proprio praticamente la passeggiata di salute, che magari il passatore potrebbe a questo punto sembrare, e poi hai fatto una 6 ore in pista a Monselice, e hai fatto anche...
non te la ricordavi.
Ecco, hai fatto anche, o perlomeno non so se posso dire, ma mi sembra che tu abbia tentato di fare una 24 ore, perché non mi sembra un chilometraggio che indica che l'hai
fatto. Avevo, dopo quella serie di... quello è stato proprio il punto in cui non riuscivo più ad andare avanti su strada, perché avevo problemi di sciatica. Completamente cambiato, perché non a parte il fatto che non mi dava più niente, cioè, beh, la Nove Colli, partiamo da quella,
per me è stata, da perché quella è una gran gara, da quello che
è un evento di nicchia. C'è la persona che la organizzava, che penso che la organizzi ancora adesso, il signor Mario Castagnoli. A parte il fatto che abbiamo visto su internet, guarda, questa gara per bici la fanno anche a piedi, andiamo a farla a piedi.
Giusto.
È una gara che ha tipo sti 20 km da Cesenatico fino a Cesena, poi comincia a prendere sti colli, e all'inizio del colle c'è un cartello, di ogni colle c'è un cartello grande con scritto il nome del colle, la pendenza media, la lunghezza, e è una meraviglia, mi è piaciuta molto di più del passatore, perché è molto più di nicchia ed è come un trail, perché non sei mai in centro paese, sei sempre su dei posticini. E a parte che è su strada, ecco. E mi ricordo, una cosa che mi ricordo è che ogni tanto questo signor Mario Castagnoli ti passava di fianco col furgone e ti dava le fragole dal cestino fuori dal finestrino. E ho anche qui dei bellissimi ricordi. Poi è stata faticosissima, perché anche lì avevo appunto questi problemi alla sciatica e varie altre conseguenze dell'overtraining che mi hanno fatto finire, diciamo, l'esperienza della corsa su strada, ecco. Poi appunto ho fatto questi due tentativi di 6 ore, però non è il mio sport, perché per carità bisogna essere bravi, però io proprio non mi dà troppo, non mi dà niente. E infatti, al di là di non aver finito una 24 ore per il male alla sciatica, proprio non mi dava neanche la motivazione per tentare di lottare, insomma, per arrivare alla fine. Perché un conto è magari fammi andare da Abi, ma un conto girare in tondo per 24 ore è... su un circuito mi pareva forse un chilometro e mezzo, è una roba micidiale.
Non passa più, credo, almeno io non l'ho mai fatta, ma...
No, il motivo per cui te l'ho chiesto è perché non è proprio molto comune. Ci sono ovviamente ultra trailer che poi si cimentano su strada. Ovviamente adesso quella che mi viene, l'esempio insomma, che mi viene in mente è la Canepa che sta facendo entrambe, però ce ne sono alcune, ma non è una cosa molto, molto comune. Cioè, mi sembra quasi che inizi su strada e magari poi vai al trail, però se inizi sul trail difficilmente poi riesci. Vedo molte persone che combinano le due cose. Quindi mi aveva incuriosito un po' questa cosa di aver visto addirittura Nove Colli tra le gare che insomma che avevi fatto ed ero un po' incuriosita da questa cosa. Quindi la strada ti ha portato a fare dell'overtraining che il trail non ti porta a fare? Come
più che altro la strada si gestisce, quel tipo di corsa su strada si gestisce sul ritmo, quindi bisogna andare via molto più regolari. La corsa in montagna è un altro sport da sto punto di vista qua.
Ci sono molti più cambiamenti, hai molto più camminata, corsa, veloce, lenta, no?
Ma anche proprio lo stesso tipo di terreno, mettiamo in confronto un TMB dove è tutto molto corribile a un Adamello dove è tutto molto tecnico. E io preferisco molto di più il tecnico perché ti fa molto variare il tipo di discesa, di salita ed è, per carità, anche quella ha delle conseguenze, ma non è mai un andare a toccare sempre lo stesso tasto che ti porta ad avere delle infiammazioni, insomma, dei dolori da stress proprio cronici, insomma.
Certo.
Dopo, oltretutto, adesso mi sono accorta che proprio non più di un'ora e mezza su strada non riesco a fare. Proprio.
Quando però abbiamo iniziato.
La voglia non c'è.
Quando abbiamo iniziato hai detto che sei un po' lontana dalle montagne. Come fai ad allenarti? Come ti organizzi?
Allora, prima una persona molto saggia una volta mi disse: bisogna che ti piaccia proprio tanto. Con il minimo devi fare 40 km per andare. E, adesso ho comunque un orario, avendo turni, un orario compatto. Lavoro a Quinto, quindi è verso Asolo. Di solito quando faccio l'infrasettimanale vado sui colli asolani, se non sulle pianezze a Valdobbiadene, se non sul Montello.
Okay.
Raramente vado sui colli euganei, però più o meno la distanza da casa mia è quella. E dopo nel fine settimana o vedo il Grappa, o vedo, che ne so, Cison di Valmarino, quelle zone là che è già più montagna. E poi comunque adesso con l'andare degli anni poi cominciano a invitarti alle gare, io faccio fatica a dire di no perché sono una persona piuttosto gentile, quindi
hai un calendario molto fitto, insomma.
Sì, quando mi invitano per me è sempre un gran piacere, quando devo rifiutare lo faccio con molto dispiacere, ecco, indipendentemente da che gara sia, perché poi sì, mi piace, però a me piace mettere dentro anche altre cose dentro, perché mi piace corto, lungo, il trail, mi piace anche la corsa in montagna e non disdegno niente assolutamente. Quindi
certo.
Sì. Mi muovo anche per fare i 20 km, non è
quello.
Senti, allora tu hai detto che quello che ti spinge ad allungare è è il desiderio di fare una cosa nuova, di provare qualcosa di nuovo, ma c'è qualcos'altro che ti spinge ad allungare le distanze, a provare delle gare più dure? Perché poi se sei arrivata anche a fare la Swiss, insomma, quella è una gara molto, insomma, molto lunga, sono tre giorni fuori, se non di più. Cos'è che effettivamente ti porta a provare, insomma, delle sfide sempre più lunghe?
Io, a parte il fatto che a me piace molto andare via in bicicletta, quindi anche proprio la bici è una cosa che ti fa, parti da casa e comunque puoi andare molto distante. E lo vedo un po', non dico come un cicloturismo, comunque come andare in vacanza, però per me è anche così, cioè comunque sì, lavorare si lavora per guadagnare soldi e questo non a meno che uno non faccia il lavoro dei suoi sogni, ma è molto, cioè se non fosse lavoro non ti dovrebbero pagare, questa è la verità, se non fosse un problema. E quindi la verità è, ed è penso sia la risposta più banale del mondo, perché mi piace. Punto. Più ore sto fuori, per me è meglio, che dopo ci siano 24.000 metri di dislivello, che ce ne siano 2.000, per me è sempre bellissimo. Poi naturalmente quando ho un pettorale addosso è un'altra cosa. Però per esempio l'anno scorso sono andato in compagnia a fare la Carnica, non so se avete presente qual è.
Sì.
Che non è competitiva. Praticamente è una gara per beneficenza che organizzano questi ragazzi, ti portano da San Candido fino a Tarvisio in 4 tappe. E sei in coppia, praticamente lo scopo è partire ed arrivare a ogni tappa in coppia o in trio, in due. Certo. E ti fanno trovare alla tenda la tua cosa e vivi 4 giorni così. Quello per me è andare in ferie. Anche se devi fare 7-8 ore di corsa al giorno, per me va bene così.
Poi, è una cosa comune comunque.
La Swiss Peak è, al di là, dopo aver provato un paio di 100 miglia, ho detto ok, buttiamo un piede ancora un po' più in là. Ed è chiaro che comunque già aver fatto l'Adamello, ci ho messo 34 ore ed è la metà, è come aver fatto metà Swiss Peak, è proprio un altro sport, no? Mm-hmm. E quindi è un'altra cosa, Se pensi a 24.000 metri di dislivello, no, ce n'erano 26.000 e mezzo.
26.000, sì.
E pensi che sono quelli che fai in un mese, in 2 mesi, cioè, capito? Li hai fatti in 3-4 giorni. Il fatto stesso delle volte di pensare, ok, ho messo 8 ore a fare una gara, cosa può essere? 70 chilometri? 60 chilometri?
Sì,
è praticamente un turno di lavoro, cioè... Tu pensi quanto tempo stai dentro al lavoro? Avrei potuto fare
tantissime chilometri.
Sono così
io. Cioè, sei là che fai controlli su linea.
Esatto.
Sei là che pensi, guarda qua, io avrei già potuto fare, che ne so, 30 chilometri stamattina.
Non mi toccasse mangiare, bere, dormire.
Se no puoi fare, sai che adesso... usano i piccoli tappi roulant e la gente lavora sui tappi roulant, magari puoi fare una cosa del genere.
Però non ti preoccupare che cammino molto al lavoro.
Mm-hmm. Immagino, insomma.
Qua ci sono un po' di persone che ti salutano, Ale. C'è Fabio Parolin.
È una delle persone che corre con me.
Ok. La salutiamo, Fabio, e anche c'è Gianmarco Armagno che ti saluta. Allora, mi hai detto che non hai problemi di sonno quando fai le gare lunghe, no? Specialmente le 100 miglia, che ovviamente passi una notte fuori. Per la Swiss Peak, come l'hai gestito il sonno? Perché lì ovviamente hai due o tre notti da gestire. Come è andata? Come l'hai gestita? Una cosa che rifaresti?
Diciamo che non l'ho gestita. Il problema c'è stato. Allora, praticamente io sono andata via con un mio amico che anche lui l'ha finita, Francesco Damiani, bravissimo, e con i miei genitori. Però i miei genitori erano in ferie, io mi sono arrangiata, no? Poi naturalmente loro, come al Tour de Jean, come a qualsiasi gara di questo tipo, ti portano la tua borsa alle basi vita, io avevo la mia roba, eccetera, eccetera. E sì, sono partita un po' all'arrembaggio, nel senso ok, tiro avanti finché posso e poi provo a prendere sonno quando ce l'ho. In realtà non è così semplice, nel senso che quando tu sei alla base vita, ok, mangi, fai quello che devi fare e poi ti stendi a letto e non dormi, giustamente, perché la maggior parte delle volte è così. E fai questi 40 minuti, ho perso molto tempo perché non riuscivo a dormire, oltre al fatto che essendo da sola... arrivi in base vita e ti devi preparare tutto.
Certo.
C'è stato questo aneddoto, questo vi racconto questo, praticamente era la base vita, non mi ricordo il nome della località, però deve essere stato il 160° chilometro ed era la seconda notte.
Ok.
E praticamente ho dormito un po', poi mi sono svegliata e ero lì che mi stavo preparando per uscire. Però ero un po' in confusione perché avevo questa urgenza, non avevo dormito niente, avevo dormito pochissimo, questa urgenza di preparare, di fare in fretta, però era fuori, erano tipo le 2 di notte, fuori era freddo, era buio, era un momento in cui avrei avuto bisogno di qualcuno, ma ero da sola. Praticamente di fianco a me c'era quella che, Denise Zimmerman, quella che poi ha vinto quest'anno, l'anno scorso è arrivata seconda. E aveva il suo accompagnatore, adesso non mi ricordo, non so se fosse stato il suo compagno o chi per esso, insomma. E le ha tirato tipo fuori dalla borsa una scatola, che era come una scatola degli attrezzi, che si apriva in 20.000 sezioni, e aveva tutti dei ripartini, e dove c'erano tipo le barrette divise, tutte per tipo. Io ero là che avevo un tavolo e mezzo solo di roba mia, mi sa, incasinata, e mi è scesa una mezza lacrima perché mi sono sentita la persona più bella del mondo. E è stato uno dei momenti più difficili. Poi Swiss Peak non è una gara come il Tour de Jean, parti in 400 persone, 150 delle quali si ritirano nei primi 50 chilometri. Quindi ho fatto 4 giorni e mezzo da sola. Penso che quel genere di gare là, la fatica più grande sia rimanere da sola per tanto tempo. Perché poi alla fine, quando hai dei problemi, non è che qualcuno viene a salvarti. E anche 7 chilometri possono essere eterni in una gara del genere, perché sai che le salite sono minimo 1200 metri di dislivello e sei a 3000 metri ed è di notte e fa freddo e non c'è niente.
Sei stanco, certo.
Dopo 3-4 giorni.
Chiaro. Mi sta passando la voglia di fare la Swiss Peak, perché idea quest'anno, giuro.
È una gara bellissima, stupenda, incorribile. Poi ti mando la foto dei miei piedi alla fine della gara, quindi.
Ecco, così poi mi passerà completamente la voglia, sicuro.
Il bello di quella gara lì è che i ristori entri nella casa delle persone, perché è una gara che attraversa il Vallese e quindi loro sono molto orgogliosi, gli svizzeri, della loro identità. L'unica cosa è che parlano o italiano o francese, e inglese zero. E mi ricordo praticamente a ogni ristoro loro hanno sta mezza forma di formaggio con l'affare per fonderlo e ti fanno la raclette, poi ti danno il cetriolino, il pomodorino, la cipollina e ti mettono a mangiare.
Poi non parti più, però questo è il problema.
Esatto, è un tour enogastronomico del Vallese praticamente.
Vabbè, l'utile è il dilettevole, dai, è così.
Poi io non ho mai avuto, devo dire la verità, ho avuto crisi di sonno, ma non ho mai avuto visioni o allucinazioni visive. Dopo 200 chilometri ho cominciato a sentire le voci. Era come avere una radio che parlava costantemente francese in sottofondo. E poi ho cominciato naturalmente a sanguinarmi il naso, il che ho avuto il naso sanguinante per un mese.
In che senso? Cioè, continuava a sanguinare?
Sì, praticamente poi i paramedici l'hanno spiegato che è una cosa che succede perché c'è questo sbalzo, sempre abbiamo avuto uno sbalzo termico molto notevole tra il giorno e la notte in quella gara là. Il giorno c'erano tipo 30 gradi, di notte si andava abbondantemente sotto lo zero. Con la scusa del freddo, della rarefazione dell'aria e ti soffiavi sempre il naso, esatto. Era una questione di rottura dei capillari, niente di
particolare, di insomma.
Però comunque dava fastidio perché era come avere il raffreddore, no?
Chiaro.
Quindi all'arrivo vedevo tutta sta gente che è stata costretta per 4 giorni a respirare solo con la bocca, con le labbra rovinate. Tutti paraplegici all'arrivo.
Oddio, non
si scriverà più nessuno alla Swiss Peak.
Io ho già rinunciato.
Iscrivetevi perché è una gara bellissima. Però,
no, ma dal sito sembra bellissima. Comunque,
una storia vera.
Poi le storie mi passa un po' l'idea. Ma
poi alla fine di una gara del genere, sì. Sul momento non ti accorgi bene, io sono arrivata, non mi ricordo di aver pianto, di aver fatto qualcosa di particolare. Il bello della gara ti arriva, che ne so, 2 settimane dopo, un mese dopo, ti arrivano sti momenti di... come Proust quando mangia il pezzo di Madeleine, che si ricorda l'odore, eccetera, eccetera, la sensazione. È molto bello, ogni tanto mi ritorna ancora qualche... memoir di quei giorni là, soprattutto quando vedo magari, che ne so, che l'hanno fatta quest'anno, oppure che vedo la gente che viene dal Tour de Jean, ecco, cose del genere, insomma.
Chiaro, ma volevo chiederti come mai Swisspeak e non Tour de Jean per iniziare, perché comunque anche il Tour, almeno io non ho fatto il Tour, ho fatto il Tot quest'anno e poi per problemi mi sono fermata all'86esimo circa, però anche quella è una gara abbastanza tecnica, almeno la parte che ho fatto io, ma comunque tutti quelli che mi hanno descritto il Tour l'hanno descritto come gara bella impegnativa anche quella, quindi, ed è comunque un pochino più conosciuta, un pochino magari... Mi viene da dire tracciata meglio, forse, non lo so, però tanti approcciano prima al Tor che ha una Swisspeak. Tu come mai sei andata a Swisspeak e quindi giusto?
Beh, al Tour de Jean mi sembra che beh, ci sia il sorteggio.
Sì.
Comunque alla Swisspeak invece c'è un numero chiuso, però raramente riescono a superare quella quota di iscritti. Io mi ricordo che mi sono iscritta a novembre e col mio amico, con Francesco, lui aveva, si era iscritto l'anno del Covid al Tour de Jean. Poi c'è stata tutta
Ok.
quella storia del fatto che non l'hanno fatto, che hanno ridato indietro metà dei soldi, eccetera, eccetera. E ho detto, ok, non voglio riprovare quest'anno, andiamo piuttosto a fare questa. E abbiamo detto, ok, dai, andiamo su insieme. Quando c'è qualcosa da proporre nel gruppo di corsa, vengono dal yes man, perché io non dico mai no. Tipo, vuoi venire con me a fare, che ne so, 7.000 km? Sì, dai.
Certo.
Perché no?
E il
Quindi.
Tor comunque non ti piacerebbe provarlo?
Sì, certamente. Adesso vediamo perché va comunque inserito in un contesto che almeno per come la vedo io, per quello che pretendo io adesso da me, deve essere una cosa fatta bene. Quindi mi sentirò magari con i miei sponsor, con chi mi accompagna, con chi mi prepara. E
Certo.
quindi se deve essere decisa, magari lo vediamo a fine di quest'anno, ecco, che ho
Ah, ok.
appunto un incontro, un briefing e insomma,
Si
decideremo
vedrà.
cosa fare l'anno prossimo. Intanto mi sono già iscritta a due gare.
E si possono dire?
Sì,
Perché poi
credo
siamo
proprio.
curiosi.
Beh, una è la Lutte perché è la mia nemesi sportiva, che non riuscirò mai ad arrivare alla fine di quella gara. È
Ok.
praticamente diciamo che è molto corribile, è qualcosa che mi riesce molto, molto male, purtroppo, perché è veramente lontana da quelle che sono le gare che sono adatte a me, ecco.
Beh, l'hai
E la
provata tante, quante volte l'hai provata, Ale?
quella di quest'anno è la seconda volta, perché l'anno scorso avevo fatto l'UD.
Ok, ma non c'è due senza tre, insomma, quindi
Esatto.
basta, direi
Quella fa
che
meno
siamo
uno dopo.
assolutamente. Beh, io ho 3 anni che provo il sorteggio, quindi mi auguro che questo sia l'anno buono. Vedremo, dai.
E
Senti, per... Sì, scusa.
l'altra è l'Istria, che sarei dovuto andarla a fare quest'anno, ma ho avuto appunto l'infortunio, quindi è stata ferma.
Beh, allora anche lì la cancello quest'anno. C'era in mente di farla, ci sei, non l'ho fatto. Oddio.
Lei sceglie le gare.
Riesce
Alessandro,
Alessandro, ok.
Alessandro, allora no, allora Lombardi.
Mi
Brava,
manda un messaggio prima di scrivermi, ma questa la fai? Non capo dei fiori ci sei quest'anno.
lo so, non lo so, non penso.
Niente, no, adesso ti prendi il numero di telefono di Alessandro, perché tanto anche le liste di partenza, della partenza non sono mai affidabili, perché No, magari è vero, non
l'abbiamo
sei presente,
scoperto
quindi esatto,
col
abbiamo già
tempo.
sperimentato questa cosa nei nostri resoconti delle gare. Quindi ti prendi il numero di telefono di Alessandra e Ci controlli
sei,
se
non ci sei e
effettivamente
verifico.
parte o no. No, io volevo riallacciarmi un attimo a quello che hai detto prima in base alla tua decisione eventuale di fare il tour, hai detto che ascolterai, insomma, chi ti segue, quindi volevo un po' capire se sei seguita da un allenatore, e se si può dire chi è, e un po' come gestisce i tuoi allenamenti, o se non c'hai un allenatore, come li gestisci tu? Cioè, quante volte esci a settimana, che tipo di allenamenti fai, ovviamente in base anche alle gare che hai in mente ovviamente di affrontare. Poi, scusa, stavo leggendo perché arrivano messaggi che poi ovviamente a cui daremo voce.
Allora, intanto un saluto al mio allenatore Alberto Lorenzetto.
Alberto. Ciao.
Allora, sì, ce l'ho, è lui. Io da persona molto pigra non sto lì a farmi le tabelle, quindi ci pensa il buon Alberto che mi sopporta un po'. Ha detto che praticamente farà, beh, lui mi ha fatto il post. Quello dove dice che dove io gli telefonavo dopo la transavia, gli dicevo che più di così non riuscivo a fare. Ah, e lui mi fa una bella aiuta. Cazzo, non mi fa. Esatto.
Interrompiamo questa chiacchierata per qualche secondo per ricordarvi che potete supportare il nostro lavoro e contribuire a migliorarne la qualità facendo una donazione. Per la donazione basta cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo podcast oppure sul nostro sito www.donneultra.com e seguire le indicazioni.
Ho detto che mi farà una raccolta dei vocali che gli mando in cui gli spiego i miei piani tecnici tattici per portarmi alla tot gara e farà tipo un insieme, poi creerà un canale podcast su Spotify così la gente si fa due risate.
Ottimo.
E, praticamente sì, quest'anno è stato un po' particolare perché appunto avevamo un piano, poi ho avuto appunto questo incidente in bicicletta che mi ha tenuto ferma un mese e di più, e l'abbiamo un po' riportato in qua in questo fine anno perché appunto ci sono state queste opportunità di fare queste 200 miglia in un mese grazie al supporto appunto dei miei sponsor che
entrambi hanno vinte, vogliamo insomma così lo diciamo giusto perché insomma va detto, ma
che me li hanno
non sei riuscita a fare di più, insomma, non sei riuscita a fare di più.
Non potevi fare di più, insomma.
Era finita la gara, quindi. E abbiamo un po'. Sono un po' ripartita da capo dopo l'incidente, quindi siamo stati lì a ricostruire un po' di capacità aerobica perché avevo perso tutto. Ho camminato per un mese. Purtroppo poi ci sono stati degli strascichi dell'incidente perché appunto essendo stata ferma per un mese col busto avevo delle contratture, dei torcicolli, adesso ho fatto un mese di magnetoterapia, quindi diciamo che anche quando ho tolto il busto a maggio avevo ancora un po' la spalla che faceva dei rumori strani. Poi c'è stato questo tentativo di lutto in mezzo che non è andato a buon fine perché appunto io tra le tante cose che ho, sono anche senza un legamento della caviglia sinistra che me lo sono rotto 4-5 anni fa, penso, adesso non mi ricordo. Quindi ho
in gara o in allenamento comunque?
In gara, alla 6 ore di Maser. E
la famosa 6 ore di
la 6 ore trail. E, con il percorso vecchio, che era bellissimo, per chi stava ascoltando, il percorso vecchio era bellissimo.
Questo mi sembra proprio insomma una provocazione, ecco.
E, mi sono appunto fatto l'allenamento e poi questa caviglia ha bisogno insomma di tra virgolette un allenamento particolare della propria accettività di esercizi che vanno a rinforzare appunto la muscolatura e, nel particolare sono scivolata su un ponticello bagnato verso la discesa verso Malgarastua. Sono caduta sulla caviglia e appunto anche la transavia poi avevo ancora un po' di dolore in discesa. Però diciamo che non l'ho gestita benissimo quella gara perché avevo appunto questa insicurezza sul fatto di non essere proprio tanto pronta. E diciamo che la tranquillità psicologica che mi dà il fatto di avere un allenatore che mi dice ok, adesso sei pronta, e sapere di aver fatto il compito che dovevo fare, diciamo, questo penso che sia l'aiuto più grande che mi dà, al di là proprio
della tranquillità psicologica di sapere che hai fatto quello
la tranquillità, esatto, ho fatto il mio lavoro e la gara è la parte più semplice, tra virgolette, perché dietro ad ogni risultato c'è un lavoro quotidiano, ecco. E lui, da questo punto di vista qua, abbiamo creato un... prima abbiamo detto ok, facciamo l'Adamello, poi abbiamo detto c'è questa opportunità di fare anche il Monviso prima, e anche se era un mese prima, ha detto dai, essendo una gara che non è proprio così tanto dislivello, andiamo...
Sì, tra l'altro il Monviso è comunque una gara abbastanza corribile, quindi diciamo un po' fuori da quello che è il tuo, vero?
Adamello e Monviso sono due sport diversi, da questo punto di vista qua. E ti ripeto, non è che una sia migliore di un'altra per me, sono due cose diverse. Il Monviso ha questi primi 67 chilometri che corri sempre, anche perché al di là di aver poco dislivello, quella parte là è proprio tutta corribile.
Certo.
Quindi poi arrivi sotto il Monviso, fai sto giro del Monviso che lì c'hai due forcelle che ti fanno fare tutto il dislivello praticamente, e poi ritorni ad avere tutto corribile. E
quindi, scusami. No, volevo solo dire, per la preparazione di queste due gare, tra l'altro a un mese di distanza l'una dall'altra, e così diverse, la preparazione come l'hai fatta? Perché comunque se devi correre tanto, immagino che tu debba fare velocità o comunque dare dei ritmi costanti. Sul tecnico magari devi lavorare un po' di più su il cammino, lasciami dire, no? Quindi la camminata veloce.
Sì, è una cosa su cui lui insiste parecchio, ha insistito anche con la Swiss Peak, è tante volte le persone che a cui piace di più il corribile fanno fatica a camminare in maniera veloce, questo è anche quella è un'abilità, e grazie a Dio ultimamente sto cominciando a usare di più i bastoni, perché io non sono una che una fan del bastone, dei bastoncini. E quindi adesso, insomma, mi sto un po' sforzando perché non era proprio il mio. E mi ha dato un periodo in cui mi ha fatto fare volume con anche molta bicicletta. Quindi, soprattutto nei fine settimana, abbiamo queste proprio sessioni di un giorno trail, un giorno bicicletta, delle ore, ecco, a star là, andare qui. Poi tutto ciò è stato anche alternato con delle ripetute, specialmente anche con dei lavori di ripetute, delle variazioni anche in salita, quindi mi faceva fare dei trittici, ecco, salita veloce, discesa lenta, piano normale, piano veloce, salita lenta, discesa tranquilla, così. Certo. Soprattutto una cosa per non tanto allenare la velocità quanto la velocità di recupero. Quando tu fai un lavoro di velocità, di scatto, di 3 minuti tirati in salita e un recupero breve, aiuti il corpo ad abituarsi a recuperare dopo una salita. Quindi hai quella fase in cui smetti di salire e poi ricominci subito a correre. Questa è un'abilità che manca a molte persone che magari trascurano questa parte di allenamento, ma secondo me è fondamentale.
Certo, sì, sicuro. Sì, anche poi, perché comunque tutti sali e scendi ci serve, ecco.
Poi, appunto, a me piace un po' variare, perché nel mezzo, dopo, tra il Transdavé e il Vargosina, ho messo il Giro di Monte, che è un altro sport. Quelle genere di gare là, a me aiutano molto anche perché corri dietro a gente che è decisamente più forte e più veloce.
Certo.
E quindi è uno sforzo che mi permette di raggiungere delle soglie che in allenamento evidentemente non raggiungere mai. E quindi mi fa un po' uscire da quello che in allenamento non riesco a fare. Quindi decisamente è un aiuto non indifferente. Non tutte le gare per me sono da vincere. Anche arrivare decima a un Giro di Monte è stata una soddisfazione enorme, perché è una gara che...
è un ottimo risultato, cavolo.
Una volta dicevo, ma chissà, magari un giorno, ma come la Swiss Peak, dicevi, ma oltre o il Tour de Jean, mi ricordo di aver visto questa gara che era la Damello, che dicevo, madonna, ancora ai tempi della Dolomite Sky Race, ho detto, madonna, sta gara addirittura più dislivello dell'UTMB.
È vero.
Pensa un po', e parliamo di cosa? Sette anni fa. Quindi 7 anni possono sembrare niente, però se uno... Io non sono partita da un gradino più alto rispetto agli altri, sono partita arrivando ultima, ecco, quindi...
Certo. Evidentemente quell'arrivare ultima, insomma, veramente ti ha fatto, ti è servito come stimolo per fare sempre meglio. Mi sembra di capire fra le righe che tu sei un atleta che segue le direttive del coach e quindi fai quello che devi fare, sbaglio e così, oppure il coach magari se fosse qui mi direbbe, insomma, è un po' indisciplinata, non fa le cose come le dico di fare.
Che ecco, tipo di ora, temo che vi arrivi un messaggio fra quelli sotto in cui vi dice, bella la tua ultima ora e mezza di allenamento che dovevi fare quando invece ne hai fatte 3.
Ok, quindi vai un po' di più, insomma, tendenzialmente.
Diciamo che nel fine settimana, sempre per quel discorso che
non dici mai no.
È la mia parte di ferie e di spasso, perché mi piace, faccio un po' di più, quindi certo. Diciamo che mi prendo queste libertà poetiche, ecco. Ma
vabbè, comunque,
comunque ogni tanto viene avvisato del tipo mi piacerebbe fare il giro di monte della serie che sono già iscritta, quindi lui dice,
okay. Vabbè, okay. Quello,
diciamo che mi sopporta un po', ripeto, ha detto che raccoglierà tutte queste cose, perché io quando gli presento il piano sono tipo il meme della signora che fa i conti, no? Quindi potrei mettere questo e quell'altro, dopo lui dà un senso a tutto, quindi mi dice cosa è fattibile e cosa non è fattibile.
Infatti, quindi si frena un pochino anche, perché sennò sarebbe veramente poi un troppo volume di lavoro, di carico, di chilometri, immagino. Perché se uno ascoltasse sempre se stesso, anch'io sarei sempre in montagna, però se non mi metto un freno.
Sì, no, lui ha decisamente messo un po' di ordine nel mio caos e mi ha fatto fare un salto di qualità, perché una cosa che penso sia evidente sia dall'anno scorso che da quest'anno è l'aver centrato l'obiettivo, al di là del, certo, proprio dell'aver vinto la Damello e dell'essere arrivata terza alla Swiss Peak, essere arrivata alla fine, perché magari la gente pensa che sia più facile, che per me sia per le persone che vincono sia scontato arrivare alla fine, ma non è così. Il dislivello.
Tu la senti?
Poi no. la discriminante, okay. Come ci si arriva, no? Mm-hmm.
Sì, ti abbiamo perso un attimo.
Ti abbiamo perso alcuni minuti.
Sì, no, minuti, dai. No.
Minuti, sì, no, scusa, alcuni secondi.
Alcuni secondi, sì. Senti, sei seguita anche da un nutrizionista? C'è qualcuno che ti dà delle indicazioni per quanto riguarda l'alimentazione? Oppure segui, appunto, come ci dicevi all'inizio, quello che mangi, quello che ti piace, specialmente in gara, nelle gare lunghe? Come te la gestisci quella parte là?
Salutiamo anche il mio nutrizionista, Emiliano Benelli. sì, anche lui viaggiano in coppia lui e Alberto, quindi li ho ingaggiati
insieme.
Esatto, sono un pacchetto unico. Sì, lui, un altro grande aiuto è stato Emiliano, nel senso che io prima avevo, soprattutto nell'alimentazione, uno si fa le sue idee, ok? Perché certo. Si legge di tutto e di più, no? Su internet, e non solo sulla corsa, sulla dieta in generale. Lui mi ha fatto dimagrire intanto, ma dimagrire nel senso mi ha portato ad avere il fisico che mi aiuta a rendere di più. È inutile negarlo. Io la mattina mangio i pancake, che sono praticamente uovo, bianco d'uovo, montato a neve e basta. Cioè, non sanno da niente. E con molta tristezza dico che uso la marmellata, quella senza zuccheri, quindi se bevessi un bicchiere di acqua sarebbe uguale.
Però ti dà un sacco di energia.
Assolutamente, quindi salutiamo, no, il nutrizionista.
Esatto. Fatto una pubblicità pazzesca.
È una grande pubblicità, è come la Swiss Peak, è la stessa cosa.
Esatto, esatto.
Non avrò più sponsor.
Parliamo dello sponsor, dai, non ti parla dello sponsor, perché non vorrei.
Non chiediamo come ti trovi con lo sponsor, come va.
Esatto. Allora, io intanto vorrei, poi magari non so se vogliamo fare delle domande su queste specifiche su queste domande, Lorena. Intanto però volevo fare apparire magicamente questa domanda, questa frase di Giulia Pol, che dice: racconta di quella volta che ti sei cimentata in un vertical a fare il lavoro sporco al posto di qualcun altro, perché ricordiamo che Alessandra va forte anche nelle vertical di 3
km.
Eccoci qua. Quindi sei poliedrica.
Raccontare.
Racconta, vogliamo
che
sapere tu.
Non è successo neanche tanto tempo fa. In mezzo alle 200 miglia, con molta coerenza, ho detto andiamo a fare un vertical.
Ecco, sembra giusto, no? Cioè, io ti ho appena chiesto, ma come si fa a preparare una lunga, corribile? È un tecnico, e poi tu mi metti di mezzo un vertical, fine. Cioè, l'allenatore deve essere veramente uno di quelli bravi.
Che porta pazienza.
Monta.
Diciamo che non ci si annoia con Ale, dai.
No.
No, no. No, Sì, diciamo che prima o poi mi faranno trovare una statua, una piazza intitolata a me a Bolzano Bellunese. E io più di una volta gli ho detto, la prossima volta fatemi fare almeno 2 ore di corsa. E loro ogni volta, vedi quella cima là, ti mandiamo su di là stavolta. E tipo arano tutti gli alberi che ci sono e fanno un dritto e arrivano su.
Ok.
Praticamente a una certa, di questa gara si chiama Terne a 1000, sono della stessa persone che organizzano il Crono Rifugio Settimo Alpini, che è l'ultimo rifugio dell'Alta Via numero 1. Quella che va da Braies fino a Belluno.
Eh? Ok.
Si parte da Bolzano Bellunese, in realtà da Case Bortot, che è una frazione più, diciamo, nascosta, e praticamente la Crono Settimo Alpini va verso il Settimo Alpini. E mentre praticamente molto, molto semplicemente girato la partenza dall'altra parte, hanno preso il primo sentiero che gira verso destra, e dopo un po' di tornanti, quando finisce la strada, hanno praticamente fatto un dritto fino a una cresta che è la cima del Terne, che è la montagna di fianco allo Schiara, che sono praticamente sopra Longarone le diciamo Dolomiti bellunesi.
Ok.
E questa gara è 3 km e 8 con 1100 metri di dislivello. Praticamente è una di quelle gare dove si posano le mani, esatto.
Sì,
possiamo dire che è stata fatta per le persone iscritte, tra cui la ragazza che ha scritto, ma okay. La gioventù è un po' così, se io sono pigra la gioventù è un po' così, dai, alla puzza sotto il naso. Il lavoro sporco lo fanno fare a me, quindi ho detto vai tu a vincere questa gara qui.
Ti hanno abbandonato, praticamente.
Esatto.
E no, poi tu beh,
bella quindi bella. Immagino che abbia vinto ovviamente anche il Vertica nel frattempo.
Sì.
Giustamente.
Un'esperienza trascendentale. Fra l'altro, praticamente la linea d'arrivo era fatta con la farina e il pan grattato. E il giorno dopo c'erano tutti i tamosci che ciucciavano l'erba in cima al Terne.
Senti, visto che siamo in zona segreti e storie, ci chiedono di raccontare i segreti di Petro Mamu. Io non so chi sia, ma sono ignorante in materia.
No, questo Mamu, io devo ammettermelo, sono persa.
Petro, ma tanto no, mi viene da ridere perché mi arrivano dei messaggi da WhatsApp proprio in diretta, nella diretta.
Esatto.
un inception. Petro Mamu.
In chat, dai, venite, invece di mandare WhatsApp ad Ale, venite a scrivere in chat.
In chat.
Petro Mamu è il vincitore del Giro di Mont, colui che è arrivato secondo a Sierre Dinal dopo Kilian, quell'anno che Kilian ha fatto il record e anche Petro ha fatto il record.
Ok.
Ed è un ragazzo di scarpa. Praticamente al Giro di Mont, piccolo aneddoto, stavamo scendendo io e un altro ragazzo, Luca Fabris, che corre, che ha corso anche lui il Giro di Mont, in furgone con questa persona che ha chiesto di raccontare i segreti di Petro. E praticamente ti telefona Marco De Gasperi e dice: ragazzi, qui c'è Petro che deve andare a prendere il treno da Verona per andare a Innsbruck, mi pare, dove lui abita qui in Europa, perché lui è eritreo. Praticamente la stagione di corsa la fa qua e poi torna dalla sua famiglia in Eritrea.
Capito chi allora.
Esatto. Allora, noi stavamo già scendendo giù da Premana, che dovete capire che Premana è tipo la fine della strada, un po' come la fine del sentiero a Bolzano Bellunese, e c'è una sola strada per arrivare.
Fine, certo.
Esatto. Poi quando si svuota il Giro di Monte, tutti fanno un fugone perché non vogliono rimanere incastrati in coda.
In coda, immagino.
Esatto. Noi eravamo anche presi bene, e poi ci telefona Marco e fa: aspettateci un po' giù, perché lui, Elisa e Petro erano ancora su a Premana. Allora abbiamo aspettato tipo 40 minuti perché Petro doveva salutare tutta Premana dopo che aveva vinto il Giro di Monte. E noi eravamo lì a aspettare. E vabbè, ci porta Petro e praticamente siamo portati il ragazzo fino in stazione a Verona. Sì, ci ha raccontato un po' di cosine della sua vita. Poi no, io gli ho raccontato che facevo gare lunghe. Lui ha detto, ma è possibile correre 3 giorni di seguito? E siccome, sì. Marco, e siccome Marco l'aveva iscritto alla... delle gare dell'università, giusto?
Ora sei tornata, eri scomparsa.
Sì, dov'è che l'aveva iscritto Marco, hai detto?
Marco aveva iscritto Petro alla gara, quella da 50 chilometri, di quelle dell'UTMB.
L'OCC,
esatto. E lui era un po' preoccupato perché fa, io ho corso fino alle maratone, però non ho mai corso
sono
più
8
di
chilometri in più, chilometri. Dai.
Esatto, e giustamente Marco fa sì, dai, è uno come me che dice dai, ne hai fatti 45, ne fai 50, che ne so.
Ma sì.
Allora no, esatto, allora gli faccio, perché ho il mio motivatore, che è appunto il ragazzo che ha scritto il messaggio, tale Luca Sovilla. Allora lui ha cominciato a dire, coach, insegnami come si corrono 50 chilometri, è andato avanti così tipo per... 6 ore a domandare frasi motivazionali a Luca finché non l'abbiamo mollato a Verona.
Insomma, è stata movimentata.
Poi,
come già.
Esatto. Poi quando gli abbiamo chiesto con che scarpa aveva corso il Giro di Mont, ci ha detto di scarpa quelle blu. E che è stato molto significativo tutto che le scarpe di scarpa sono tutte blu.
Infatti sono blu.
Ho detto, ah, ok.
Ascolta, a proposito di UTMB, ma ti piacerebbe correre? Ce l'hai nel piano?
La mia domanda anche me l'hai rubata.
Ti manca un po' nel carnet?
Sì, diciamo che io ripeto, sicuramente andrò a farla e questo non lo nego, però questa storia del by UTMB, delle stones, dei sorteggi sul sorteggio, del punteggio di quell'altro, è un po' una cosa che per esempio, siamo tornate?
Siamo tornate, forse.
È tornata, vai, ogni tanto scompari.
Il discorso, esatto, è qui. Il discorso del punteggio ITRA poteva essere giustificato da una motivazione che poteva essere quella del bisogna che siamo sicuri che una persona sia effettivamente in grado di arrivare alla fine di una corsa da 170 km, perché giustamente non è da tutti.
Certo, poi comunque in montagna fa freddo, insomma, ci sono una serie di cose da tenere in considerazione.
Il discorso che adesso c'è l'obbligo di aver finito una gara di quelle by UTMB anche solo per accedere al sorteggio è una mossa economica che fa diventare tutto molto un circo. Mm-hmm. Quindi io diciamo che se schiaccio sulla mia pagina iscrizioni UTMB ho una lista lunga come una pagina di Wikipedia di gare che mi danno i punti ITRA per cui posso io iscrivermi all'UTMB. Certo. Quando invece ho solo una stone, che è quella dell'UD, perché ho fatto solo una gara by UTMB. Mm-hmm. E sono gare che costano in media 30-40 euro in più delle altre. E ogni anno c'è uno scatto di 10 euro, perché qualsiasi gara di quelle ogni anno paghi 10 euro in più e la gara rimane identica. Quindi diciamo che il mio non è un motivo, a me non piace la gara, però sì, ce ne sono di gare più dure, ce ne sono di gare evidentemente più belle. Forse probabilmente un giorno la farò, però non è fra le mie priorità al momento, proprio per un motivo di questo fastidio, ecco, che mi dà questa mossa che hanno fatto.
Perché anche poi perché fine... comunque in Italia abbiamo solo la LUT, se non sbaglio, giusto? Come gara by UTMB.
È sì, vero, esatto.
Che, va bene, sono relativamente vicine anche alcune in Francia, Istria, credo che sia anche by UTMB quest'anno, vero? Già l'anno scorso forse.
Sì.
Però sì, sono comunque tutte che oltre a pagare la gara hai il viaggio, i giorni che ti devi prendere dal lavoro, insomma è una sì, bella spesa ed è bello impegnativo, ecco.
Mm-hmm. Sì. Ma c'è una gara invece che hai nel cassetto che ti piacerebbe moltissimo fare, che ancora non hai fatto per qualche motivo particolare?
In mente di fare qualche gara in bici, che non ho mai fatto gara in bici intanto, prima cosa.
Ma è bici tu di Carli, scusami, ti interrompo, bici da strada?
Sì, sì, sì. Ho fatto solo un
gran fondo.
Sì, sì, sì. Per esempio la 9 Colli. Tanto per...
Esatto, potresti fare quella in bici.
Ma ne ho un po', è da consigliarti, perché prima di correre facevo gare su strada in bici, quindi poi nei messaggi privati ti do un po' di consigli.
E, diciamo che ho in mente tante gare che mi piacerebbe fare, ma soprattutto si parla di esperienze, come che ne so, magari andare a farne una in America. Uh-huh. Visto che parlano tanto di queste gare americane, che sono qualcosa di un po' di diverso. Uh-huh. Poi in realtà sì, parliamo sempre di Tour de Jean, di gare del genere. C'è una gara in particolare che hanno fatto per la prima volta quest'anno, che si chiama Crossing Switzerland, che parte da Liechtenstein e finisce a Montreux, e sono 390 km con 24.000, una cosa del genere. E
bella.
Quest'anno hanno fatto le... esatto,
bella, ci ispira, ci piace questa.
E quest'anno mi pare abbiano fatto le competitiva nel metro.
Siamo ripeti, quest'anno hanno fatto? Quest'anno hanno fatto?
Allora, quest'anno hanno fatto l'edizione zero, che era tipo un'edizione di prova. Già che l'anno prossimo non la fanno, e che l'edizione ufficiale è nel 2024, quindi ho già il biglietto in mano.
Comunque per più ritornare. Che da Tour de Jean, io inizio a vederla più da Tour de Glacier, non so perché.
Sì, assolutamente.
Lei passerà, ormai non va.
No, Tour de Jean va oltre.
Comunque, esatto. È sempre la donna che fa i conti, del tipo quest'anno faccio il Tour de Jean, ma per fare il Tour de Glacier io sono già...
Esatto.
Sei già avanti.
No, perché, ma l'avevo inquadrata questa. Allora, qui c'è anche Giulia. Ciao Giulia.
Ciao Giulia.
La nostra Giulia che ti manda questo messaggio d'amore. E noi mandiamo un messaggio d'amore a Giulia. E, quindi niente, sì, io ti vedo praticamente saltare, come si dice, il Tour de Jean per fare il Tour de Glacier. Pensavo di averlo tolto il messaggio, invece no. E, non so, tu Enrica avevi qualcosa da chiederle circa le gare che ha fatto, perché quest'anno proprio c'è stato, ovviamente tu sei sempre stata, insomma, forte, sempre stata vicino al podio, sul podio, insomma, però quest'anno qua è stato proprio un exploit, perché hai fatto delle gare importanti con dei risultati molto importanti, nonostante questa pausa da infortunio.
La clavicola, che Madonna, cosa vuol dire?
Le clavicole.
Ecco, fai vedere quindi ho la gnocca qui, si vede benissimo.
Oh, vedi.
Perché
è una cosa che accomuna tutti.
E quindi qua ti dicono che devi fare la due rocche, Ale, la devi anche vincere.
È vero, l'ho fatta 50 volte e non l'ho mai vinta.
Ti tocca andare e vincerla.
È tipo la gara dove, cioè, conosco a memoria perché vado sempre ad allenarmi là, ogni anno arriva qualcuno che mi frega.
Orca.
Maledetti.
Ma la D'Amello quest'anno c'era Melissa anche. Come è stata la sfida, lasciami dire, con lei, no? Perché comunque anche lei è una molto brava, preparata, soprattutto concentrata sugli obiettivi nelle lunghe distanze. Hai sentito un po' la pressione, insomma, arrivava comunque da un ritiro al Tour de Jean, perché non si era fatta male.
Sì, mi ha spiegato per messaggio dopo, perché mi aveva detto, io non sapevo precisamente la storia.
Sì, ho letto un pochino, diceva che appunto era caduta scivolata e poi gli è uscita la spalla perché si era appoggiata su una corda, se ho ben capito, insomma.
Sì, quindi io questa lussazione che ha spiegato dopo, e quindi adesso ho detto che deve ancora vedere se le devono appunto mettere le mani in senso chirurgico o no.
E quindi quando ho letto il tuo nome, il suo nome, ho detto beh, si anticipa insomma una bella sfida, ecco. Quindi appunto come hai gestito? Avevi volevi partire forte, partire piano, avevi insomma, l'avevi preparata in qualche modo come gestione di gara?
Sì, beh, io intanto faccio un enorme ringraziamento a chi mi ha supportato e mi ha portato lì, perché io sono stata portata, mi hanno dato un piccolo appartamento con vista montagne, quindi ringrazio l'organizzazione perché sono delle persone veramente fantastiche che ti fanno trovare la polenta ai ristori già dopo 20 chilometri, quindi questo va detto, che quando c'è la polenta si può tirare avanti anche un giorno e mezzo.
Okay.
Sì, io comunque, ripeto, sempre per il fatto di aver avuto l'allenatore che ti prepara e ti porta là, lui che mi ha detto, guarda, siamo pronti, partiamo, andiamo e arriviamo. C'eravamo fatti un piano. Intanto, quando inizi queste gare, senti subito se la gamba è quella che vuoi, che hai. Io, sta gara parte che hai subito 1400 metri nella salita, quindi
parte forte, insomma,
cuidato di tastarla, e quindi mi sono sentita subito molto molto bene. Il clima era bello fresco, e quindi sono partita forte, forse anche troppo. Poi a Case di Viso, al 56esimo o 50esimo chilometro, la regia mi ha detto che dovevo rallentare un po'. Quindi ho detto, ok, calma, che sennò arrivi tipo terza assoluta, quindi va bien.
Ok.
Ho detto, gestisci la notte, perché loro sanno che effettivamente il correre col buio è un po' non è il mio forte, ecco. Quindi poi sì, mi sentivo bene in salita, però ho detto ok, mi tengo un po'. Ho corso molto bene per tutta la gara in discesa. Poi ci sono stati quei problemi di nebbia che vi giuro, io che abito nella pianura padana ce n'è sempre tanta, però questa era proprio degna dei migliori nebbioni di Rovigo, veramente una cosa micidiale. Io quando mi sono persa dalla discesa, praticamente c'era Ponte di Legno a metà gara, abbiamo già avuto una fascia di nebbia, okay. Sopra non c'era, poi scendevi, la prima volta che l'ho beccata era giù dal Tonale per andare poi a Ponte di Legno, e già lì faceva fatica a vedere, però quel tratto era circa tutto mulattiere, ecco, dai. Ma da non vedere la bandierina da qua là, pensate che a una certa ero in mezzo a una mulattiera e c'era sta bandierina su un ponticello in mezzo alla mulattiera, no? Allora no, uno istintivamente va verso la bandierina. Certo. E ho detto, ma che fa un ponte qua che non c'è neanche praticamente il fiume? E mi ero accorta alla fine che ero su una pista di mountain bike, quindi stavo facendo un salto di un metro, perché quella era una rampa dove si saltava con la bicicletta. Ho rischiato tipo un volo.
Mamma mia, fortuna che te ne sei accorta in tempo, Ale.
La seconda volta che ho beccato questa fascia di nebbia mi sono persa, ma avevo la traccia sull'orologio, ma è stato proprio anche fatica a capire dove ero finita, e alla fine poi sono riuscita a capire perché mi è passato di fianco un altro corridore, aveva la torcia e praticamente ero di fianco al sentiero, di fianco alle bandierine, ma non riuscivo a vederle. Infatti l'orologio mi dava che ero sulla traccia, ma io non riuscivo a capire. Era veramente una cosa
impegnativa, sì, come anche a livello mentale, no?
Sì, perché dopo ti vedi a perdere tempo, già una gara è lunga e se fai molta fatica, le salite sono molto lente, perché effettivamente per quanto uno possa andare forte, se una salita è lunga 7 km e c'ha 1600 metri di dislivello, sono 2 ore di corsa, 2 ore di gara nella media delle persone.
Certo.
Se poi ti metti anche 2 ore per scendere, capisci che non arrivi più. Infatti io ho sempre tanta stima delle persone che arrivano molto dopo di me, perché io anch'io una volta arrivavo con quelle persone là alla fine, non è che ho cominciato vincendo. Quindi delle volte penso a me stessa nel passato e dicevo, oh, cavolo, ero più tosta allora che adesso, che ho il nutrizionista, il
massaggiatore,
esatto, quello che mi aspetta in storia, eccetera eccetera. Quindi veramente tanta stima, perché psicologicamente si fa una fatica micidiale. Io adesso mi vedo anche nella Damello, mi sono vista molto veloce in discesa, ecco, per appunto pareggiare un ritmo tranquillo in salita, ecco. Certo. E poi sono partita con me stessa, nel senso che non è che ho fatto la gara su qualcuno, ho detto ok, adesso do un po' di stacco, eccetera, eccetera. Io faccio sempre. Mio proprio mi toglie serenità, mi toglie proprio la tranquillità, quindi cerco di andare via proprio a tra virgolette a sentimento.
Mm-hmm. Quindi vabbè,
guardo poco gli altri, se poi il mio risultato è arrivare seconda, cioè, complimenti a quello che è arrivato davanti di me, ecco, insomma.
Chiaro.
Poi ultimamente anche il Monviso non ho avuto presa, quindi mi dispiace sempre un po' il fatto che in Italia ci siano poche donne che si iscrivono a queste gare e che appunto si manga sempre ai soliti nomi noti di queste donne che fanno gare così lunghe. E sì, è un peccato, perché poi alla fine è tutto un background dovuto al fatto che magari una pensa che una donna possa non essere portata, comunque non avere il tempo o altre cose. La verità è che io non è che ho cominciato dicendo ok, io sono in grado di fare questa cosa.
Certo, è una esperienza che hai acquistato col tempo.
È un provare, nel senso non è che ci si deve quando ti togli dalla testa l'idea che devi fare 24.000 metri di dislivello, li fai.
Certo. È tutto più facile, quasi tutto in discesa alla fin fine.
No, ma comunque hai ragione Ale. Allora, noi in questo canale, che si chiama Donne Ultra per un motivo, cerchiamo sempre, lo scopo è anche di parlare di questa, diciamo, di queste gare, di far venire un po' la voglia alle donne, no? Alle atlete che magari si sono cimentate fino alla 35 km o alla 45, di magari di spingersi un po' di più. Certo che il lavoro non lo dobbiamo fare noi e sicuramente non è ascoltando Donne Ultra che si aumentano i numeri di partecipanti donne, però proprio bisognerebbe cambiare proprio una serie di così di impostazioni mentali e di credenze, chiamiamole credenze popolari, però insomma noi facciamo un po' il nostro, cerchiamo in qualche modo di almeno di parlare, di raccontare, perché ci sono donne toste che insomma ci provano, ci riescono, e quindi insomma bisogna insistere non solo per alzare i numeri, ma anche, come dici tu, per rendere le gare anche più competitive in un certo senso, no? Più stimolanti anche da quel punto di vista.
Sì, al di là di questo bisogna rendersi conto che comunque all'estero la realtà è diversa, nel senso che all'estero le donne sono professioniste come lo sono gli uomini. In Italia si fa fatica a portare proprio a un livello mediatico un risultato femminile come uno maschile. E da questo punto di vista qua io devo dire grazie al mio sponsor, ai miei sponsor, perché hanno deciso di puntare anche e soprattutto in quest'ultima gara un faro, un risalto mediatico su di me, che sono arrivata ben dopo il primo uomo, ecco. Quindi hanno dato un valore anche a quello che ho fatto io. Per questo hanno tutta la mia gratitudine, insomma. Perché puntare, quando tu dai un qualcosa ad un atleta, butti sempre una fish su qualcosa che magari può non avere un ritorno. Quindi da questo punto di vista qua hanno tutta la mia gratitudine. Ecco, io quando mi chiedono qualcosa sono sempre felice di dare una mano, di mettermi comunque a disposizione per essere uno specchio di quello che il brand vuole vendere, ecco.
Certo. Questa è una cosa molto positiva. Anche ci sono state delle polemiche anche all'UTMB sulla questione di rappresentanza mediatica delle donne, no? Perché c'è stata una polemica sul fatto che ai giornalisti era permesso rimanere all'arrivo e riportare la vittoria dei primi 10 uomini e le prime 5 donne. Quindi c'era stata un po', diciamo, una discussione sul fatto che comunque la rappresentazione mediatica è importante anche per avere poi successivamente donne che magari corrono, vedono, e quindi vedendo magari sono spronate anche loro a correre, invece la diciamo, facendo così, ovviamente la rappresentazione mediatica non c'è come dovrebbe essere, ed effettivamente poi l'UTMB ha cambiato le carte in tavola all'ultimo minuto e ha permesso di stare per 10 uomini e 10 donne. Quindi insomma, un po' di rumore bisogna farlo, e ben venga, diciamo, gli sponsor che danno fiducia e
credono.
Esatto, e anche danno spazio, no? Questo spazio mediatico di cui parlava Ale.
Sì, quello che intendo io con quello che è stato fatto per me e assieme a me quest'anno è una partnership che punta a far crescere il marchio, e deve essere un dare e avere. Quindi cresco io e crescono anche i miei sponsor, perché appunto loro attraverso me cercano una visione mediatica che non è soltanto il fare lo sponsor all'evento, ma avere qualcuno che effettivamente utilizza al meglio quello che loro creano. E io sono sempre qua pronta, non dico a sponsorizzare o a fare pubblicità di qualcosa, ma a creare anche un feedback di quello che poi serve a loro per realizzare, per crescere nei loro prodotti. Ecco.
Mm-hmm. Certo. Allora, quindi ridendo e scherzando, ragazze, è passata un'ora e venti da quando abbiamo iniziato l'intervista, invece della solita ora, per cui siamo
ampiamente fuori, ma vuol dire che cose da dire ce ne sono state.
Io mi sono svegliata tipo 2 ore. No?
Ma infatti, no, più che altro mi dispiace perché so che devi andare a dormire e noi non vogliamo trattenerti più di tanto. Allora, intanto approfitto per ringraziare chi ha commentato, chi ti ha mandato i messaggi anche su WhatsApp, anche se insomma io continuo a dire, ragazzi, venite sulla chat. Voglio ricordare che Donne Ultra è soprattutto un sito www.donneultra.com, dove trovate una serie di cose come articoli sulle gare, schede sulle atlete, interviste scritte, oltre che le interviste appunto live. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube proprio per aumentare la visibilità. Noi siamo anche su Instagram e su Facebook, basta cercare Donne Ultra, insomma ci trovate.
Siamo ovunque,
in realtà saremmo anche su Twitter, ma su Twitter proprio non c'è nessun movimento, quindi alla fine non so, siamo là, chi preferisce Twitter, ma vedo
Twitter
che...
Twitter è il total per quando non funzionano gli altri social.
E infatti per insultare gli altri social quando non funzionano. E niente, io Ale sarei stata a parlare un'altra mezz'ora sicuramente, come minimo. Non abbiamo per niente fatto le domande che volevamo fare, però magari
faremo una parte seconda, dai.
Faremo sicuramente una parte seconda e noi ti facciamo intanto ti ringraziamo.
Grazie.
E ti facciamo grandissimo in bocca al lupo per tutte le gare che verranno. E vediamo dove arrivi, perché qua aumentiamo prima o poi chissà dove ti troviamo con tutti questi chilometri che fai, Ale, e ti veniamo a prendere ti mandiamo una macchina e ti veniamo a prendere, che dici?
Sì, ma così la rendi troppo facile, a me la parte del far fatica che...
Esatto. Che ci piace, ma a tutte credo, quelle che fanno ultra, la fatica piace, deve piacere, altrimenti non è dura andare avanti.
Niente, bene, allora vienici a trovare quando vuoi, noi siamo qua, grazie ancora,
grazie,
e salutiamo
grazie.
Tutti e buonanotte, alla prossima. Ciao.
Alla prossima, ciao.
Con una frase che mi hanno detto di usare questa sera, visto che è giovedì sera, dai che domani è venerdì.
Dai che domani è venerdì,
Ale.
Assolutamente. Basta, è finita, è quasi finita, manca un giorno. Vai. Ciao ragazzi, buonanotte.
Ciao.
Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!